Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. L'estate 2026 è stata la più calda in assoluto in Svizzera. Mancava l'ufficialità con tutti i dettagli di Meteo Svizzera. Anche nel mondo il mese di agosto ha raggiunto un nuovo preoccupante record a livello globale. Nel mese scorso la temperatura media è stata di 16,96 gradi. Bilaterali 3, la Commissione Esteri del Parlamento Europeo approva il nuovo pacchetto di accordi tra UE e Svizzera. Entro la fine dell'anno il possibile via libera definitivo dell'UE a Strasburgo. In Ticino condannato il giovane pompiere piromane dei roghi di Caslano, fissata una pena di 3 anni di cui 6 mesi da scontare, con in più l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Unione Sindacale Svizzera per il 2027 rivendicato un aumento dei salari del 2,5%, per i sindacati compensa costi maggiori e segue la maggiore produttività dei salariati. Bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina da un lato, gli sforzi e i viaggi di Zelensky per rafforzare i legami con gli alleati dall'altro, mentre Amnesty International denuncia la Russia per tratta di esseri umani, la Russia accusata di reclutare con l'inganno cittadini stranieri per poi mandarli al fronte. Ora è ufficiale, l'estate 2026 in Svizzera è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni nel 1864. La conferma di quanto avevamo tutti intuito e percepito è arrivata questa mattina nel bollettino dettagliato di Meteo Svizzera. I record si sprecano dall'infilata di notti tropicali alla siccità. Gianluca Olgiati.
Sbaragliata anche la famosa estate 2003, solo il record assoluto dei 41 gradi e mezzo di grono ancora resiste. Per il resto il 2026 non ha precedenti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la temperatura media è stata di 17,2 gradi, mezzo grado in più del 2003, e i 39,7 gradi toccati a Basilea eguagliano il record a nord delle Alpi. Eccezionale sì, ma neanche troppo, alla luce dei cambiamenti climatici. Il caldo delle scorse settimane non è più così estremo o improbabile come lo sarebbe stato 23 anni fa, sottolinea Meteo Svizzera. Ma torniamo ai record. Le ondate di caldo, una dopo l'altra, con giornate tropicali che a sud delle Alpi sono proseguite praticamente senza interruzioni fino a metà agosto. Locarno Monti ha registrato 50 notti tropicali, quindi oltre i 20 gradi. E poi c'è la siccità. Il periodo da aprile ad agosto è stato il più asciutto e caldo dal 1901, con il sud delle Alpi che stavolta se l'è cavata meglio. Carenza di pioggia che ha avuto ripercussioni sui corsi d'acqua, sui boschi, sull'agricoltura. Situazioni a cui bisognerà abituarsi, perché quella che a noi è sembrata una stagione eccezionale sarebbe più o meno nella norma in un mondo con un riscaldamento globale di 3 gradi rispetto all'era preindustriale. Anzi, in un mondo simile, quello atteso sulla base delle misure attualmente previste per ridurre le emissioni globali, in un mondo simile, dice Meteo Svizzera, ogni 2 anni saremmo confrontati a estati ancora più torride.
Questa è la situazione in Svizzera. Proprio oggi Copernicus, il programma di osservazione satellitare dell'Unione Europea, ha pubblicato i dati sulle temperature estive del 2026 a livello globale. Anche qui sono stati toccati nuovi record. Sentiamo Mangiula Batia.
Sì, nuovi record nelle temperature globali che non ci sorprendono. In questa estate che sta terminando abbiamo vissuto sulla nostra pelle cosa significa cercare di difendersi dal caldo eccessivo. Le nostre percezioni sono adesso confermate dai dati scientifici. Quelli pubblicati da Copernicus certificano che l'agosto del 2026 è stato il mese più caldo mai registrato fino a questo momento. La temperatura media globale dell'area superficiale è stata di quasi 17 gradi centigradi. Questo significa ben 1,65 gradi sopra la media del periodo preindustriale, che va dal 1850 al 1900. Siamo quindi oltre quella soglia critica dell'1,5% di aumento che non si sarebbe dovuto superare. E su questo obiettivo, lo ricordiamo, si erano impegnati tutti i paesi che hanno aderito al Trattato Internazionale di Parigi del 2015. Un nuovo record, conferma Copernicus, provocato dal riscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili, adesso associato agli effetti del fenomeno El Niño, quest'anno particolarmente intenso, che sta aggravando, per esempio, gli incendi che in queste settimane ci sono in Indonesia. Per l'Europa occidentale c'è inoltre un ulteriore record con l'estate più rovente di sempre. È stato superato il precedente record del 2003. Le ondate di calore, oltre ad essere molto più intense, sono state anche precoci, essendo iniziate a maggio. Caldo record che, secondo le stime, ha provocato circa 30.000 decessi in Europa che non ci sarebbero dovuti essere.
A Bruxelles adesso, perché la Commissione Esteri del Parlamento Europeo ha approvato con una larga maggioranza il nuovo pacchetto di accordi fra l'UE e la Svizzera, i cosiddetti bilaterali 3, 51 favorevoli, 3 contrari, 9 astenuti. La plenaria di Strasburgo a questo punto dovrebbe dare il via libera definitivo da parte dell'UE già entro la fine dell'anno. Se l'Unione Europea procede velocemente, ribadisce anche il rispetto per i tempi e le procedure della democrazia svizzera. Andrea Ostinelli.
Per noi della Commissione Affari Esteri questo dossier deve essere una priorità e in questo senso il voto di oggi è una tappa importante. In casa il voto favorevole sui bilaterali 3, il relatore al Parlamento Europeo, il deputato francese Christophe Grudler, e guarda avanti. Il processo di ratificazione deve arrivare fino in fondo, a nostro avviso, il prima possibile, proprio per non far perdere ai nostri concittadini dei due lati i vantaggi che possono ottenere da questi accordi. Se l'UE procede spedita per la ratifica, Grudler sottolinea. Rispettiamo pienamente il dibattito democratico svizzero e le decisioni che il Parlamento ed eventualmente il popolo svizzero prenderanno. Insomma, nessuna ingerenza, nemmeno quando i giornalisti svizzeri a Bruxelles chiedono all'eurodeputato di pronunciarsi sulla doppia maggioranza per la votazione popolare. La questione della doppia maggioranza deve essere decisa dagli svizzeri. Va da sé che è un voto popolare molto importante, lo rispettiamo totalmente. Più in fretta si fa, meglio è dal nostro punto di vista, ma comprendiamo perfettamente che le elezioni federali sono alla fine del 2027 e che la data della primavera 2028 sembra la più ragionevole. Altro argomento lanciato nel dibattito a Berna, la questione di una possibile cauzione che le imprese svizzere sarebbero chiamate a versare per i lavoratori esteri assunti, un balzello a priori in contrasto con la libera circolazione delle persone con l'UE. Finché nulla di concreto è fatto, non tocca a noi commentare, sostiene Grudler. Posso soltanto dire che quando si ha un accordo bilaterale, un accordo globale sottoscritto insieme, qualsiasi legislazione svizzera o europea che andasse contro l'accordo lo renderebbe caduco e porrebbe dei problemi di merito. La sovranità si rispetta, gli accordi presi pure. Questo è il messaggio che oggi giunge da Bruxelles.
In Ticino ora, questa mattina a Lugano, si è celebrato il processo contro il giovane pompiere che ad inizio anno aveva appiccato volontariamente 3 incendi a Caslano. Marcello Jerace, sei qui in studio con me, hai seguito il dibattimento, partirei dalla sentenza.
Beh, il processo è stato molto breve, c'è stato un accordo tra il procuratore pubblico Simone Barca e l'avvocato Marco Masoni, difensore dell'imputato, che è un 21enne italiano. L'imputato, che ha ammesso tutti i fatti durante l'inchiesta, è stato condannato dal giudice a Pagnamenta per incendio intenzionale ripetuto ad una pena detentiva di 3 anni, di cui 6 mesi da scontare e i restanti 2 anni e mezzo sospesi, e 5 anni di espulsione dalla Svizzera. Il 21enne è già in carcere dallo scorso 3 aprile e quindi dovrà scontare ancora 1 mese di detenzione.
Allora, questa è la sentenza. Come si sono svolti i fatti?
Beh, è successo tutto nei primi 3 mesi di quest'anno. Il giovane pompiere, dopo il periodo di formazione, era stato assunto ad inizio 2026 in questo corpo del Luganese e subito dopo pochi giorni, il 5 gennaio, ha appiccato il primo incendio. Ha rubato una tanica da 10 litri di benzina e ha dato fuoco alla darsena della scuola di canottaggio di Caslano. Poi è tornato a casa, si è lavato e ha allertato i colleghi pompieri partecipando anche allo spegnimento dell'incendio. Ha ripetuto la stessa azione altre 2 volte. volte. Incendio, allarme e intervento. Il 28 marzo in una zona boschiva di Caslano, postando pure delle storie su Instagram, peraltro sono ancora online, e due giorni dopo a Tresa. Coincidenze piuttosto sospette, evidentemente, che hanno portato in breve tempo, il 3 aprile, all'arresto del piromane.
Ecco Marcello, ma si è capito perché l'imputato ha commesso queste azioni?
Beh, il perché, l'ho detto ancora in aula l'imputato, è la domanda più difficile da affrontare. Parliamo di un ragazzo giovanissimo che ha parlato con un filo di voce, lasciandosi andare anche alle lacrime. Un ragazzo che in carcere sta svolgendo un percorso di terapia che gli ha permesso di capire che questi atti di piromania erano legati al suo non saper gestire le emozioni e nello specifico la rabbia. La perizia psichiatrica, ad ogni modo, non ha fatto emergere nulla che potesse portare ad una scemata responsabilità. Questi atti di piromania, detto ancora, non erano in linea con il mio percorso di vita. Oltre a fare il pompiere, il giovane era anche studente alla SUPS in ambito sanitario, infatti. Più volte si è girato verso i suoi ex colleghi pompieri presenti in aula per scusarsi. Ha detto: quello che è successo rappresenta una grande frattura tra ciò che sono stato e ciò che volevo essere. Ha capito di aver tradito la fiducia di chi gli stava vicino e ha assicurato che risarcirà tutti i danni procurati, e ha già iniziato a farlo.
E questo era Marcello Jerace in diretta. Aumentare l'IVA di 0,2 punti per 18 anni per finanziare i grandi acquisti dell'esercito svizzero. L'idea piace non solo a una ma a due commissioni del Consiglio degli Stati che si occupano del dossier. La Camera dei Cantoni ne discuterà in plenum il 21 settembre. L'approvazione di questo piano è ora sempre più probabile. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Sì all'aumento dell'IVA per ricostituire le capacità difensive che ora mancano all'esercito, a iniziare dai sistemi antimissili a lunga gittata, con un balzello però più lieve e nel contempo più duraturo rispetto alla proposta del governo. Quindi non 0,5 punti su 12 anni, ma 0,2 punti su 18 anni. L'idea, sortita alcuni giorni fa dalla Commissione Finanze del Consiglio degli Stati, ha oggi trovato sostegno anche dalla seconda commissione competente, ovvero quella che si occupa della politica di sicurezza. Il piano prevede che le maggiori entrate finiscano in un fondo ad hoc finanziato anche con parte degli avanzi di bilancio dei prossimi anni, quelli che per esempio vanno ad abbattere i debiti Covid, ed è proprio su questo fondo speciale che la Commissione Politica di Sicurezza diverge da quella delle finanze. Quest'ultima propone una capacità di indebitamento per 6 miliardi di franchi, la versione sortita oggi prevede un importo massimo del mutuo di 12 miliardi di franchi. Il doppio sostegno all'aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali, quasi triplo, dato che Martin Pfister nel frattempo non si è detto contrario, rende in ogni caso ancora più probabile l'approvazione di questa via di finanziamento. Il Consiglio degli Stati se ne occuperà durante la sessione autunnale delle Camere che si apre la prossima settimana. Il voto è previsto il 21 settembre.
Posti di lavoro a rischio dopo l'annuncio della chiusura del Sonntagsblick, che viene trasformato in un settimanale in uscita il sabato. La decisione ufficializzata ieri sera solleva la questione degli impieghi legati a questo storico domenicale al di fuori del gruppo editoriale. A lanciare l'allarme Syndicom, secondo il sindacato perderanno l'impiego oltre una sessantina di persone addette alla distribuzione del domenicale. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Si alzano all'alba con qualsiasi tempo per garantire l'arrivo dei giornali nelle bucalettere. Sono circa 1840 le persone che attualmente distribuiscono i tre domenicali nella Svizzera tedesca. Parliamo di Sonntagszeitung, NZZ am Sonntag e Sonntagsblick. Con la scomparsa di quest'ultima testata, il numero degli impiegati di Presto, azienda filiale della Posta, è però destinato a diminuire.
Aktuell plant Presto damit, dass es rund 69 Kündigungen geben wird.
Attualmente si prevedono 69 licenziamenti, spiega Urs Binden. A questi, continua il segretario generale del sindacato Syndicom, vanno aggiunte riduzioni del volume di lavoro per quasi 500 persone. Cambiamenti anche piccoli, ma dalle grosse conseguenze per i diretti interessati. Molti di loro hanno bisogno di questo guadagno supplementare per arrivare alla fine del mese. Tra loro ci sono ad esempio persone che percepiscono già l'AVS o una rendita invalidità, che però non bastano per vivere. Motivo per il quale Syndicom si aspetta da parte della Posta che si cerchi per questi impiegati delle alternative e da parte di Ringier una partecipazione ai piani sociali e un fondo per i casi particolarmente difficili. Tra i settori coinvolti dalla chiusura del Sonntagsblick, anche le tipografie.
Wir erwarten dort erstmal tatsächlich eine Verschiebung.
In un primo momento ci aspettiamo uno spostamento dei volumi di lavoro dalla notte di sabato a quella di venerdì, con la creazione del nuovo Blick First Wochenende in alternativa al domenicale, quindi non dovrebbero esserci conseguenze dirette a breve. Il problema, aggiunge Urs Zbinden, è che vi sono però sempre meno tipografie. I giornali vengono stampati in sempre meno centri, con un aumento della pressione su questi collaboratori. Non toccati dalla chiusura del domenicale, grazie alla creazione del nuovo prodotto, al momento sembrerebbero essere gli impiegati di ringhie.
E i sindacati, sempre in Svizzera, rivendicano un aumento salariale generalizzato del 2,5% per l'anno prossimo, aumento che in una congiuntura economica positiva deve compensare costi maggiori come quelli legati alla salute e seguire la maggiore produttività dei salariati. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un'economia solida dopo gli scossoni dei dazi lo scorso anno e ora con prospettive di miglioramento in tutti i settori. Un'economia in crescita, così come la produttività. A non seguire però i salari reali messi sotto pressione soprattutto dall'aumento dei costi di cassa malati. Per l'Unione Sindacale Svizzera è allora necessario un aumento generalizzato del 2,5% in busta paga. Vania Leva, vicepresidente del sindacato.
I salari reali sono a livello di 2016. Abbiamo un aumento della produttività, vediamo che l'economia nell'insieme si porta bene, abbiamo un rincaro e dunque tutto questo dobbiamo considerare per la rivendicazione salariale di quest'anno. Però è importante altresì aumentare i salari minimi. Non ci devono essere più salari minimi di sotto di 4.500 franchi e rivendichiamo 5.000 franchi minimo per le professioni con formazione.
Aumento voluto per compensare inflazione, come detto crescita dei costi della salute, maggiore produttività e per trainare verso l'alto i salari più bassi. Settori più toccati dalla stagnazione dei salari reali: sanità, alberghiero e trasporti. Un terzo di tutti i lavoratori con un diploma e il 40% delle donne non raggiungono inoltre al momento i 5.000 franchi mensili.
È stata un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con numerose vittime. I bombardamenti russi hanno preso di mira varie zone dal nord dell'Ucraina fino ai porti nel Mar Nero. Gli ucraini hanno colpito con i droni la regione russa di confine e scali nel Mar Caspio. Abbiamo quindi in collegamento in diretta da Kiev Davide Maria De Luca. Allora, quali gli aggiornamenti?
Sì, è stata una nuova giornata, notte di attacchi, ma anche giornata, perché ormai qui i bombardamenti non si concentrano più soltanto in poche ore della notte, ma soprattutto in Ucraina proseguono tutto il giorno. Nel paese oggi abbiamo visto almeno 5 morti, 2 nella regione di Dnipro, dove è stata bombardata anche un'azienda agricola di proprietà americana, 1 nella regione di Kiev, e poi 2 marinai azeri sono morti vicino a Odessa quando la loro imbarcazione è stata colpita da un drone. Gli ucraini invece hanno colpito duramente in Russia, in particolare l'attacco più spettacolare si è verificato nella città di Sochi, dove dei droni marini ucraini sono scoppiati vicino al lungomare, ferendo almeno 28 persone, secondo il governatore russo della regione. Nel frattempo il presidente Zelensky è in viaggio, un importante tour diplomatico, si troverà per 3 giorni in Canada, che lo ricordiamo è forse il principale alleato dell'Ucraina, oltre che uno dei paesi dove si trova la più grande comunità ucraina della diaspora.
Ecco, nei suoi spostamenti diplomatici l'aereo su cui viaggiava il presidente ucraino Zelensky sembra abbia rischiato di essere colpito da un drone russo. Quanto ha davvero rischiato?
Sì, è stata molto ridimensionata la notizia questa mattina, soprattutto da il governo ucraino e da il governo moldavo. A quanto pare ieri, mentre il presidente ucraino si recava in Norvegia, da dove avrebbe poi fatto scalo per recarsi in Canada, mentre era all'aeroporto di Chisinau, un drone russo avrebbe sorvolato il paese, un drone russo diretto in Ucraina ma che aveva sconfinato in Moldavia. Quindi in realtà non ci sarebbero stati rischi per il presidente, il suo volo è stato solo ritardato perché nel momento della partenza il drone si trovava sopra l'aeroporto, ma è poi atterrato 160 km di distanza senza causare danni.
Allora, questa è la cronaca in diretta con il collaboratore Davide Maria De Luca. Restiamo a Kiev perché questa mattina Amnesty International ha presentato un nuovo rapporto sul reclutamento di soldati in Russia.
Amnesty International Research details the deceptive, coercive and exploitative practices
La Russia utilizza l'inganno e la coercizione volte allo sfruttamento, pratiche che violano i diritti umani e configurano il reato di tratta di esseri umani. Questa è la voce di Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty. Allora, i dettagli di questo rapporto ora con Naima Kikerio.
Per sostenere la guerra in Ucraina, Mosca ha bisogno di reclutare tantissimi nuovi soldati. Si parla di 30-35 mila uomini ogni mese. Questo significa che le perdite umane al fronte sono pesantissime. Anche per questa ragione i volontari sono rari e quindi la Russia va a pescare tra i cittadini stranieri attraverso due filiere. Una interna, che colpisce i migranti già presenti sul territorio russo, e una che si snoda invece all'estero, in ben 136 paesi dell'Africa e dell'Asia soprattutto, ma anche in America Latina. Amnesty ha ricostruito i metodi di reclutamento tramite interviste nei campi di prigionia ucraini e nel rapporto ci sono molti racconti. C'è quello di Ruben, un cittadino cubano arrestato per possesso di stupefacenti, a cui era stato detto: vai al fronte, vai a combattere, così esci subito di prigione, ti daremo un bonus di $10,000, uno stipendio mensile, e poi potrai stare qui perché avrai un passaporto russo, cosa che non è mai avvenuta. Non si tratta però solo di carcerati, ad alcuni di loro era semplicemente scaduto il visto e non avevano i soldi per rinnovarlo. È lì che i reclutatori arrivano con promesse economiche allettanti che non vengono mai mantenute. Nalin, uno srilanchese, è invece stato reclutato nel suo paese attraverso una filiera criminale organizzatissima che si è occupata anche dei trasporti. Gli era stato promesso un impiego in Russia come agente di sicurezza, ha firmato un foglio in una lingua che non capiva e una volta nel paese, dopo un addestramento di 2 settimane, è finito al fronte senza equipaggiamenti né un modo per comunicare con l'esterno. È diventato, insomma, come tanti di loro, carne da macello.
Con il rapporto di Amnesty International contro le pratiche russe di reclutamento, illustrato da Naima Kikerio, si chiude questa edizione. Grazie e buon pomeriggio.